Mocha. Mocha.
Radio Gaga. Radio was new. Radio. Someone still loves
science.
L'Associazione Culturale Caffescienza Firenze e Nova Radio presentano Radio Mocha con Franco Bagnoli e Giovanna Pacini.
Buongiorno Franco, buongiorno gentili ascoltatori, puntata numero 19, undicesima stagione, Franco Bagnoli è tornato e Francesca Nerattini non c'è.
Non c'è perché c'ha le vertebre che stanno male, ma spero che si rimetta in sesta alla svelta. Di che cosa parliamo?
Allora, due interviste abbastanza lunghe, quindi c'è tempo solo per lanciarle. La prima è una tua intervista.
Sì, ho pensato di fare il punto sulle attività delle scorse settimane insieme al liceo di Borgo San Lorenzo, Giotto Ulivi, e le insegnanti Sabina Mazzoldi e Cristina Carlà, che hanno appunto ci hanno chiesto aiuto e noi volentieri abbiamo dato per organizzare questi caffè scienza per promuovere la donazione di sangue, di midollo, di cellule staminali da parte degli studenti. E quindi ho pensato di sentire un po' anche da loro, perché è un'iniziativa nuova, ci abbiamo già partecipato, ma è già partita da tanti anni, sentire un po' da parte loro cosa ne pensavano di questa esperienza.
Eccoci qua. Allora, oggi volevo con Sabina Mazzoldi e Maria Cristina Carlà Campa, che sono insegnanti del liceo Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo e sono anche le promotrici di un progetto sulla donazione del sangue delle cellule staminali, ma ora poi ce ne parleranno loro più in dettaglio, progetto che a cui abbiamo collaborato quest'anno perché via pandemia e non si poteva fare gli incontri dal vivo, in realtà anche l'anno scorso purtroppo abbiamo dovuto far così, e quindi grazie anche alla collaborazione con l'Associazione Caffè Scienza sono stati mandati in streaming e quindi volevo un po' capire com'è andata. Però prima di questo vi chiederei se è possibile di illustrarci il progetto, perché non è il primo anno che viene fatto, no?
Il progetto sì, ormai sono parecchi anni che si porta avanti al liceo scientifico e linguistico dell'Istituto di Istruzione Superiore Giotto Ulivi. E grazie anche a una coincidenza di ristrutturazione dei programmi ministeriali che prevedono di affrontare lo studio delle cellule staminali nella classe quinta, che è una classe in cui in genere i ragazzi diventano anche maggiorenni e quindi possono accedere alla donazione. Quindi sono pronti a diciamo mettere in pratica quello che apprendono sui banchi di scuola o dietro uno schermo come quest'anno. E è un progetto articolato in vari incontri in cui sono stati coinvolti anche esperti di varia estrazione, c'è il Franco Vocioni, il dottor Vocioni, che è direttore del centro trasfusionale dell'ospedale di Borgo San Lorenzo, e poi il professor Daniele Bani, che insegna all'Università di Firenze embriologia e istologia, Stefano Guidi, che è un ematologo ed è stato anche responsabile del centro trapianti di Careggi, la dottoressa Mie, che è una ginecologa dell'ospedale di Borgo San Lorenzo e che si occupa da anni della donazione del sangue del cordone ombelicale. Quindi insomma una pluralità di esperti che passano un po' di conoscenze, ma soprattutto un messaggio forte, che è quello della donazione.
Perché quindi lo scopo non è semplicemente quello di invogliarli a donare, ma di farlo in maniera cosciente.
Sì, un po' l'idea è questa, insomma, cioè di dare ai ragazzi una ulteriore informazione scientifica, perché già una parte significativa ovviamente la svolgono i nostri colleghi di scienze che insegnano in maniera curricolare nelle classi e che arrivano a una certa a un certo livello di approfondimento della tematica, e poi c'è un ulteriore approfondimento da parte appunto di tecnici, scienziati che si occupano di questo anche a livello di ricerca, e che quindi permettono anche di dare delle aperture su quelle che sono le applicazioni più recenti, le scoperte ultime delle applicazioni terapeutiche dell'uso delle staminali, e quindi permette anche, non ultimo, di aprire una prospettiva di orientamento. Quindi alcuni ragazzi di quinta possono anche trarre da questo progetto degli spunti per il loro futuro, ma sicuramente di questo aspetto scientifico magari Cristina è più, diciamo, è l'interlocutrice più adeguata.
Sì, perché diciamo che l'idea è venuta dal fatto appunto che i programmi ministeriali rispetto a quando abbiamo fatto noi il liceo sono veramente molto cambiati, mentre prima a scienze si studiava astronomia in quinta e insomma, e ora invece è più orientata verso le biotecnologie e la biochimica. E una parte insomma importante è quella delle cellule staminali, che però in realtà poi veniva un pochino trascurata, perché per fare tutta la parte sulla clonazione, sul clonaggio genico e tutte queste diciamo tecniche di base, poi le staminali rimanevano un pochino trascurate. E quindi pensando appunto a questo fatto importante, no, di far maturare nei ragazzi sia il discorso della donazione del sangue sia del midollo osseo, è venuto fuori questo progetto che all'inizio è partito un pochino così, tranquillamente, con due dipartimenti solo, e ora c'è un terzo dipartimento, quello di scienze motorie, è stato coinvolto, e addirittura ora quest'anno tutte le quinte, non solo quelle del liceo ma anche quelle del tecnico, sono state coinvolte. Quindi un numero enorme di ragazze che ricevono questo messaggio, cioè circa 200 ragazzi, sono tantissimi, no? Perché poi se si pensa che quando uno torna a casa, poi alcuni di loro sicuramente diranno quello che hanno fatto, cos'è. Quindi è un coinvolgimento un po' così a macchia d'olio, e che magari rinfresca anche nei genitori, nelle famiglie, questa desiderio oppure questa volontà, no, di donare il sangue, e chi può per l'età anche il midollo osseo. Quindi
avete un'idea della ricezione del messaggio da parte degli studenti degli anni passati?
Sì, noi avevamo fatto un pochino di proiezioni, cioè è sempre stato, abbiamo anche un pochino di dati, anche se non veramente, cioè più che altro indicativi, e questi numeri sono sempre saliti negli anni, fino a avere insomma anche un certo numero di studenti l'ultimo anno. L'anno scorso purtroppo non c'è stata la giornata in cui si organizza la donazione lì al centro di Borgo, però per ovvi motivi, perché è in primavera e quindi non è stato possibile. Però insomma l'anno precedente era stato interessante, perché avevano donato il sangue oltre agli studenti anche alcuni genitori, avevano accompagnato, e colleghi nostri. Quindi è stato abbastanza interessante, infatti spesso mettiamo anche le foto quando presentiamo questa cosa, di questa giornata, dove c'è un po' tutta la componente della scuola, sia genitori che colleghi che ragazze, insomma.
Ecco, quindi guardiamo un po' di valutare, perché quest'anno è stato particolare, anche l'anno scorso abbiamo cercato di farlo in streaming, ma quest'anno è stato veramente tutto pensato a distanza. E come è stato recepito questa versione a distanza rispetto a quella standard in presenza?
Ecco, la cosa particolare, appunto, ragionavo un po' via via, no, con la mia quinta, la quinta C, via via che si succedevano le varie lezioni, e chiedevo un commento, dopo se ne parlava un pochino di come erano andate, così. E ho notato che rispetto a quando le abbiamo fatte in presenza in auditorium, quindi magari loro vedevano i relatori, potevano anche interagire in modo teoricamente più significativo, almeno dal nostro punto di vista, e in realtà i commenti che loro hanno fatto dimostrano che c'è stato un maggiore interesse e anche coinvolgimento in questa situazione. Questa è una cosa che va un pochino indagata su come, perché probabilmente ora loro l'hanno sempre visti da scuola o in un'aula computer oppure dalla propria aula. Quindi insieme, però nel contesto o classe o comunque molto ristretto di un'aula, invece che in auditorium e con il docente esperto che faceva la lezione. Può darsi che questo abbia contribuito a una maggiore concentrazione e forse anche il fatto che le lezioni sono state poste in modo un pochino diverso, perché i relatori sono stati più stringati e forse anche questo va considerato. E poi forse proprio la modalità, no, di Caffè Scienza, il fatto che appunto il professor Bagnoli e la dottoressa Pacini che interagiscono, che magari hanno anche una regia dietro a questa trasmissione, e forse questo ha, ecco, è proprio da ancora da esaminare questo aspetto, però davvero abbiamo notato un cambiamento, cioè anche quello, per esempio, l'ultima lezione che ha molto emozionato, quello sulla donazione del midollo osseo, cioè io però non avevo mai sentito dei commenti così profondi o così anche sentiti come l'ultima volta, e lo stiamo facendo da 5 anni, quindi non da ieri, insomma.
Io credo che un aspetto importante sia stata anche la scelta, consigliata peraltro anche da Franco Bagnoli e Giovanna Pacini, di coinvolgere delle persone che abbiano vissuto un'esperienza di donazione o viceversa che abbiano ricevuto la donazione. E questa è stata sicuramente una scelta importante, perché poi l'attenzione non solo a livello razionale ma soprattutto a livello emotivo è sicuramente veicolata dall'esperienza individuale, no? Su questo, come dire, c'è una lunga tradizione sia psicologica che letteraria, no, su come sia importante il caso singolo poi per muovere a livello emozionale. Quindi è chiaro che sentire delle persone che hanno raccontato la loro storia è stato determinante nella anche motivare i ragazzi a considerare l'ipotesi di diventare donatori, che poi è l'obiettivo anche, no, del nostro progetto.
Probabilmente anche il fatto che si è un po' alternato, no, la parte di testimonianza con quella della lezione, mentre prima non facevamo così, e quindi questo tipo di trasmissione ha imposto dei ritmi diversi che forse sono più gradevoli per i ragazzi, anche il messaggio arriva meglio.
Perfetto, sono contento che siate soddisfatte e questa collaborazione non finisce, no? Abbiamo già delle cose in ponte, quindi vi ringrazio e ci rivedremo tra poco.
Hai visto, Franco, alla fine l'online ha funzionato.
Davvero, incredibilmente meglio quasi l'online che in presenza, e che mi fa molto piacere, perché si possono fare tante cose, perché c'entra, mi piace anche lavorare in presenza, però ci permette di invitare tanta gente che normalmente se no non potremmo avere.
E probabilmente, se posso aggiungere la mia, il fatto di farlo online ti costringe in qualche modo a farti una scaletta che in presenza non fai.
E anche di curare poi più il prodotto finale che poi rimane, lo streaming, perché chiaramente in presenza uno lo fa come documentazione, ma non che si rivolge veramente al pubblico a remoto. Bene, ma te invece?
La seconda intervista l'ho fatta a Gianni Latini, che è il project manager di Agora Scienza, che è un centro per la valorizzazione della terza missione del public engagement dell'Università di Torino, nonché fisico, quindi è un fisico di provenienza e di nascita.
Sempre migliori.
È vero, no, è vero, assolutamente sono d'accordo con te, una volta tanto chissà perché, che mi ha aiutato a introdurre un libro di cui lui è curatore, come Agora, insieme a Tommaso Orusa e Marco Bagliani, che si intitola Il nuovo lessico e nuvole, le parole del cambiamento climatico.
Carina, fammi un po' sentire.
Ciao Gianni, e grazie di aver accettato anche in tempi brevissimi, devo dire, la mia richiesta di intervista. Io ho chiesto a Gianni Latini di essere intervistato perché mi è arrivato un libro bellissimo che si intitola Nuovo lessico e nuvole, le parole del cambiamento climatico, di cui Gianni Latini è uno dei curatori. Gianni Latini lavora all'Università di Torino in un posto per noi comunicatori della scienza mitico, Agora Scienza, e si occupa di valorizzazione e terza missione, almeno penso, Ci spieghi meglio te, Gianni, di cosa ti occupi all'Università di Torino?
Sì, ciao Giovanna, grazie per il tuo invito che ho accettato con grande piacere, anche perché partecipare ad eventi come questo, interviste, momenti dove si entra in contatto con te, con i tuoi collaboratori, ma soprattutto con il pubblico, fa parte del mio lavoro, fa parte del nostro lavoro. Io ho una formazione da fisico, sono laureato in fisica, mi sono laureato a metà degli anni 90 all'Osservatorio Astronomico di Torino, quindi con una vocazione astronomica, astrofisica che mi ha interessato fin da piccolo e ho fatto tutto un percorso professionale, ma poi anche di formazione sulla comunicazione, sui temi della relazione interpersonale e della gestione dei gruppi di lavoro, eccetera, che mi hanno aiutato tantissimo poi a fare quello che faccio adesso, ad occuparmi di progetti e di realizzazione di queste idee anche innovative a volte ad Agorascienza. Come dici tu, Agorascienza è un punto di riferimento in Italia, io sono molto contento, anche orgoglioso di farne parte, perché già nel 2006, quindi 15 anni fa, il professor Predazzi, professore emerito di fisica, ha avuto questa idea di iniziare a strutturare quella che è una terza missione dell'università, appunto a Torino. E quindi è nata Agorascienza allora, che si è trasformata, è cresciuta, è cambiata, e adesso, appunto, come tu giustamente hai citato, siamo la sezione per la valorizzazione della ricerca e il public engagement dell'Ateneo. Io mi occupo molto, sono molto vocato più al versante operativo, no? Proprio progettuale, ma la sezione fa anche degli importantissimi lavori di supporto, per esempio agli altri dipartimenti che fanno attività di terza missione public engagement, fa attività di monitoraggio, di valutazione, ha creato di fatto APENET, che è la rete degli Atenei e gli enti di ricerca per il public engagement. Quindi c'è tutta un'attività anche più di alto livello, di rete, che viene portata avanti dai colleghi e dalle colleghe. Inoltre, negli ultimi anni è anche nato il portale Frida, frida.unito.it, che è anche qui un progetto d'avanguardia nel panorama italiano, perché è un portale dove la ricerca dell'Ateneo si mostra al pubblico, viene trasmessa tramite dei racconti dei ricercatori, dei percorsi di lettura, dei podcast, dei video. C'è una redazione di colleghe molto molto brave, molto in gamba, che confezionano in modo adeguato verso il pubblico tutta una serie di contenuti e quindi sì, facciamo davvero tante cose, siamo contenti di farle.
Fate tante cose, devo dire, come dici te, ma lo confermo io, perché essendo il mio ramo di ricerca, in questo caso posso assolutamente confermare che siete una realtà, direi una punta di diamante da questo punto di vista, innovatori e non solo, riusciti a portare avanti questi concetti unendo la ricerca sul public engagement a proprio le azioni operative, quindi sono ambedue questi aspetti, no? Che poi si devono incontrare. Tornando al libro, il libro è curato da te, da Marco Bagliani e da Tommaso Rusa, ed è una serie, almeno per quello che ho potuto vedere io, di articoli prendendo spunto varie parole del cambiamento climatico.
Sì, l'abbiamo chiamato lessico perché ci siamo accorti negli ultimi anni che tutto il dibattito pubblico sul tema e tutte le attività di valorizzare e parlare del cambiamento climatico mancavano, secondo noi, di un punto di riferimento linguistico, nel senso che anche come abbiamo sperimentato già in altri progetti precedenti, per esempio un progetto che ho seguito io che si è chiamato Scienza Attiva, i giovani e la scienza partecipata, si proponevano alle scuole tanti argomenti scientifici sui quali dibattere, formarsi e poi dibattere. Però ci siamo accorti che molte volte manca un glossario di base, manca una conoscenza delle parole, dei concetti di base. E sul cambiamento climatico, allora, quando siamo stati stimolati nel 2019 un po' dal Comune di Torino e poi anche dal Green Office dell'Ateneo, perché Agorascienza è una realtà d'eccellenza innovativa nell'Università di Torino, ma le ho anche il Green Office, cioè l'Università di Torino è stata una delle prime a dotarsi di un ufficio per la sostenibilità. Ci siamo detti che sarebbe stata un'idea molto carina, molto funzionale, quella di creare un lessico specifico sul fenomeno del cambiamento climatico e quindi andare a rideclinare, a ridefinire tutta una serie di parole, di espressioni linguistiche che vengono usate nel mondo della ricerca, che sarebbe corretto utilizzare nella scuola, nella comunicazione da parte dei giornalisti e degli insegnanti, fino a poi arrivare ai cittadini. Quindi nel 2019 è nata una prima edizione di prototipo di questo lessico, che aveva 65 voci scritte da 20 autori, poi avendo avuto un grande riscontro, un grande successo di critica, anche di pubblico, di questa prima edizione, abbiamo lavorato con molta più determinazione, in modo molto più completo ed esaustivo, su una versione che ha adesso 227 voci, che sono delle definizioni dei lemmi, di queste parole, confezionate in un modo un po' particolare, nel senso che sono connesse tra di loro, e poi ci sono anche dei percorsi di lettura che aiutano il lettore a orientarsi in questa avventura, in questa scoperta.
Sì, percorsi di lettura, ne abbiamo parlato prima di registrare l'intervista, mi sono molto piaciuti perché sono anche visivamente dei percorsi intricati ma chiari, no? Uno può seguire anche, però un percorso non è lineare, ma è in qualche modo una mappa concettuale, mi piace, potrei definirla così.
Esattamente, sì, perché il libro praticamente tocca più di 30 ambiti disciplinari del cambiamento climatico, cioè il cambiamento climatico non è soltanto una serie di fenomeni geofisici o chimici o che impattano sulla sostenibilità o sulla sopravvivenza delle popolazioni, delle nostre città e strutture, ma ha tutta una serie di ripercussioni a livello sociologico, psicologico, economico, del diritto. Ci sono tantissimi aspetti, quindi ogni lemma, ogni voce ha un suo taglio specifico. Il bello è collegarlo ad altri, e quindi i percorsi di lettura sono delle letture multidisciplinari che introducono appunto il lettore a leggere i singoli lemmi, ma anche a farsi un'idea più completa di quello che è ciò che li connette. E quindi abbiamo pensato di chiedere agli autori, a dei panel di autori, di scrivere dei testi, dei brevi saggi introduttivi, sono 2 o 3 pagine per ogni percorso, quindi molto fruibili, che collegassero tutta una serie di lemmi. Questo ha tantissimi obiettivi, quello di comunicare come il fenomeno del cambiamento climatico sia un fenomeno molto complesso, che la ricerca che è sottesa è una ricerca multidisciplinare e transdisciplinare, che va fatta insieme in gruppi di lavoro molto eterogenei, e quindi i percorsi di lettura servono a questo. Tra l'altro ogni percorso di lettura poi punta ad una serie di contenuti sul portale Frida, c'è un QR code, c'è un link che si può utilizzare per approfondire ulteriormente, perché naturalmente il tema è molto complesso e gli aspetti sono tantissimi.
Io starei a parlare con te ore, ma il nostro tempo è finito. Speriamo di riuscire davvero a organizzare, ora lo dico così almeno mi impegno formalmente anche di fronte ai nostri ascoltatori, un caffescienza breve in cui ti rincontreremo, perché ho voglia di continuare a parlare con te di questo argomento. Intanto ti ringrazio e ti saluto.
Io ti ringrazio moltissimo e ovviamente sono aperto a collaborare nuovamente. Mi piace dire ancora un'ultima cosa, che il lessico è un'opera totalmente libera, free e open access, quindi chiunque lo vuole utilizzare, è sufficiente andare sulla piattaforma zenodo.org, che è la piattaforma creata dal CERN, dalla Commissione Europea per l'Open Science. Si va lì, si iscrive, cerca lessico nuvole e lo si scarica integralmente. Poi chi vuole lo può anche acquistare online, quindi aiutando la ricerca, perché tutto quello che viene ricavato viene riutilizzato dall'Ateneo per progetti di ricerca e di public engagement. Quindi io ti ringrazio molto e saluto tutti gli ascoltatori.
Perfetto, poi se avete bisogno comunque potete scrivere info@caffescienza.it e noi gireremo le domande, o direttamente a te, se vuoi dare anche la tua mail magari. Se qualche ascoltatore può scriverti, non riesce a trovare il libro.
C'è un account di progetto che è lessicoenuvole@unito.it. quindi risponderò non solo io, ma gli altri curatori, eventualmente anche gli autori e i ricercatori. Molto volentieri.
Grazie ancora.
Giovanna, bisogna chiudere perché il tempo stringe.
Chiudiamo. Ricordiamo solo ai nostri ascoltatori che la prossima settimana, se volessero, venerdì prossimo 19 alle ore 15 c'è il seminario per la scuola di ottica e optometria, si parla di retine artificiali, non so assolutamente cos'è, però io lo dico se qualcuno fosse interessato. Se ci volete scrivere info@caffescienza.it o www.caffescienza.it.
Rinnovate la tessera se non l'avete fatto.
Io non l'ho fatto, lo devo fare. Ops, lo faccio subito. Tanto lo posso fare online.
Bello spot, d'accordo. Bene, saluti a tutti.
Ciao, ciao. And that's all, folks.